Ci sono, sono in diretta, sono, ci siamo, ero preso dalle notizie, stavo dando un'occhiata, buongiorno, benvenuti a Mattino Nair in radiovisione, grazie alla sentinella del mattino Luigi Vitale, il nostro operatore, insomma collaboratore, amico, c'è Marco alla radio, ciao Marco, buongiorno, ieri già preannunciava Danny la sua assenza, Marco puoi salutare naturalmente.
Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo.
Ah, che voce, hai fatto dizione in 24 ore, già esci
meglio.
Hai studiato, bravissimo. Ino Suameli invece alla regia televisiva. Allora, come facciamo tutte le mattine, vi informiamo un po' sui fatti che avvengono nella nostra regione, approfondimenti, quindi magari quello che è avvenuto in queste settimane, in questi mesi, poi portiamo i personaggi qui. L'interazione è sempre importante per voi che siete in macchina, voi che siete a casa o che siete al lavoro, potete seguirci in radio su Radio Media 91.3, su TRM canale 13. I numeri sono quelli che vedete in sovraimpressione, ovvero il telefono, la linea diretta, la dico per chi ovviamente in radio e non può vedere, 091 843 4324. WhatsApp invece potete scriverci 393 914 9944. Partiamo questa mattina con uno studente, una personalità ormai che fa parte della cultura italiana, è studente del corso di laurea in lettere all'Università di Palermo, è pluripremiato, personaggio in questo momento giovane, ma già si parla di lui, si chiama Alessio Arena, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti.
Solitamente mi parte l'applauso, io non so se per lei è difficile far partire il finto applauso.
No, ma non c'è bisogno, restiamo umili.
Restiamo umili, ma solitamente... Ecco.
Grazie, bellissimo.
Si sente meglio però,
sì,
Allora, lei intanto è reduce da una serie di premi, lei, perché lei è una personalità, capito?
Ma quindi, perché mi dai del lei?
Forse è meglio della giovane età, insomma, è meglio darti del tu. Alessio, tu hai vinto intanto dei premi importanti, partirei anche da un'immagine che è quella che riguarda in pratica, gliela faccio vedere praticamente, eccola qua. Ino Suameli, la puoi far vedere? Commentiamo questa immagine, guarda Orlando come è compiaciuto di lei.
Ah sì, ero vestito effettivamente in maniera molto elegante.
Ma non per questo, no? Che cosa è avvenuto mesi fa che ha portato il sindaco Orlando a esternare complimenti a lei?
Sì, mesi fa io sono stato candidato a un titolo che viene assegnato ogni anno a giovani che si distinguono in campo culturale, sociale, sportivo. E un titolo viene assegnato al Presidente della Repubblica, al Fiere della Repubblica, e in vista di questa candidatura il Comune di Palermo, nella persona del Sindaco, mi ha consegnato un riconoscimento che si intitola appunto Tessera del Mosaico Palermo. Ovviamente e a questo sono seguite anche, diciamo, altri riconoscimenti, cioè il sostegno di altre istituzioni, da cui la Regione Siciliana, e anche l'Arcivescovo Corrado Lorefice, e l'Università, nella persona appunto del Rettore.
Per la precisione, tessera del Mosaico Palermo per meriti anche artistici e anche culturali, per aver contribuito attraverso le sue opere letterarie e musicali a dare lustro a Palermo e sensibilizzato i concittadini nei confronti delle arti e della bellezza. Alessio, l'avevamo incontrato anche nella scorsa edizione del programma mattutino insieme a un suo socio, cioè
sì,
perché
sì.
Tu poi fai parte anche di un duo.
Sì, sì, il duo surreale con Giuseppe Lagrutta, che appunto è il mio collaboratore in campo musicale, con cui abbiamo appunto prodotto un disco, si intitola Schizzi d'autore.
Questa è un'immagine invece, prima abbiamo visto foto tratte da Repubblica, questa invece è un'immagine fresca che Balarm, ma come tanti altre testate, ti hanno...
Sì, Nicoletta Fersini è l'articolo.
Ecco, Accademia Collegio dei Nobili.
Sì, questa è, diciamo, l'ultima onorificenza.
Quella più importante.
Sì, che ho ricevuto sabato scorso a Empoli, vicino Firenze.
Toscana.
Sì, in Toscana. E l'Accademia Collegio dei Nobili di Firenze è un'antica istituzione culturale che risale al 1689 e si prodiga per la tutela, la diffusione, lo studio della cultura italiana.
Tu sei il più giovane, tra l'altro.
Sì, hanno ritenuto opportuno farmi cavaliere accademico, non so perché questo, cioè forse...
Questa tua considerazione fa parte del personaggio anche comico che rappresenti insieme, insomma tu lo sai benissimo perché ti hanno nominato cavaliere. mi perdoni, scusami.
Sì, l'hanno fatto per il mio percorso letterario, quindi per le mie pubblicazioni. Io scrivo e ho pubblicato nel campo della poesia, ho pubblicato in diverse, entro una decina di antologie e poi in due monografie, a breve uscirà la terza, e dallo studio di questi testi loro hanno ritenuto opportuno farmi cavaliere accademico e sono il più giovane in assoluto.
Alessio, voglio dirti, che dici? Hai parlato? Comincio a sentire delle voci, chissà. E allora Alessio, siccome noi non ci guardano in tutta Italia, in tutta la Sicilia, solitamente si dice parliamo alla casalinga di Voghera. Sì. Ci sarà un motivo, sta casalinga di Voghera
è
sempre
la mia interlocutrice preferita,
ecco, ci guardano molte casalinghe o comunque anche insomma persone che non ne capiscono nulla, ma perché ovviamente non si sono documentate di tutto, stambaratan di cultura, accademico e compagnia bella. Vogliamo spiegare che cosa significa poi far parte anche di un circuito del genere?
Sì, allora significa sostanzialmente entrare a far parte di un contesto che ad alti livelli monitora e studia l'andazzo della cultura italiana, e quindi significa sostanzialmente avere delle responsabilità in più. Ogni onorificenza, ogni premio, da quello più apparentemente insulso a quello più importante, comporta un aumento di responsabilità.
Ecco, qual è lo stato di salute della cultura italiana e poi quella siciliana? Perché fuori onda.
Sì, io non le penso separate. Sì, io non le penso separate e ti dirò di più. Sì. Io non penso la cultura italiana separata da quella europea.
Ah.
Assolutamente. Io uno, diciamo, dei miei obiettivi nel mio piccolo è appunto fare la mia parte affinché si possa ratificare l'esistenza di qualcosa che già esiste, cioè una cultura europea a cui tutti apparteniamo. Lo stato della cultura italiana sicuramente non è ottimale, non è una priorità per, più o meno per nessuno di coloro che potrebbero farne una
quando
priorità.
Dici cultura, quando dici cultura italiana,
sì.
Ti riferisci a che tipo di cultura? Chi fa cultura potrebbe essere chi? Il giornalista, potrebbe
certamente
essere lo scrittore,
anche, ma
il
non
cinematografo.
Solo.
Chi? Qual è la categoria?
Allora,
tutti quanti?
Chi fa a far cultura non sono sicuramente soltanto i cosiddetti addetti ai lavori, cioè i critici, gli studiosi, gli accademici, gli universitari, sono ovviamente anche gli artisti in tutti i campi, gli scrittori, i musicisti, i cantautori, i registi, i giornalisti assolutamente, ma una cosa importante, assolutamente importante, è includere in questo circuito, in questa definizione, anche la gente comune, i non addetti ai lavori, coloro che vivono una cultura dell'oggi, una cultura del contingente, una cultura spontanea. Se noi scindiamo la cultura dalla gente, la svuotiamo di significato. Assolutamente. Io per cultura intendo tutto ciò che è umano. Infatti, di fatto, gli studi che faccio io si dicono umanistici.
Umanistici, perfetto. I punti di forza di Alessia Arena quali sono? Cioè, perché se noi stamattina parliamo qua di fare cultura, facciamo cultura, è importante fare cultura, la cultura è messa male, ma vorrei capire il mio ospite che ha vinto il premio come giovane cavaliere italiano dell'Accademia dei Nobili di Firenze e premio Quasimodo e quant'altro, in che modo fa cultura? A livello pratico, perché se no rimane tutto
teorico.
E noi, francamente,
io a livello pratico sostanzialmente scrivo poesia e pubblico poesia.
Perfetto. E ci sarà un filone conduttore che lega questa produzione poetica, giusto?
Assolutamente. E il genere della poesia, almeno diciamo nella mia scena, nella coerenza della mia scelta, si presta benissimo per diffondere certi messaggi e anche la forma io la trovo ottimale. Peraltro, come genere la poesia finora è stata molto molto appunto attaccato da più punti di vista, visto come qualcosa ormai di anacronistico da alcuni, con parecchia ignoranza, vista come qualcosa appunto di secondario anche dagli addetti ai lavori.
Tu in questo momento
ma non è così.
Alessio, tu sei molto giovane, tu sei uno che fa cultura, una personalità che fa cultura, che ti ritieni, come dire, filo governativo, o come molti artisti o molti uomini di cultura antigovernativo, o meglio, ti piace stare all'opposizione, cioè nel senso, perché vuol dire che
dipende sempre chi è che governa.
Appunto, adesso non ti voglio portare a sbilanciarti troppo, però mi fai capire un po' dove ti posizioni da giovane ventenne nella cultura italiana. C'è quelli che stanno lì sulla barricata: il governo non ci aiuta, non ci supporta, le istituzioni sono contro. Te la senti di dire?
Io, diciamo, da questo punto di vista sono sempre molto chiaro.
Sì.
Tu poco fa mi hai chiesto qual è la situazione della cultura in Italia. Io ho detto è pessima.
Benissimo.
E questo da qualcuno dipende, giusto?
Certo, sì.
Dico.
È chiaro,
è molto
chiaro. Marco, mi dispiace che oggi sei capitato in una parte, poi ovviamente ci saranno altre news, però oggi la puntata inizia in maniera molto importante. Capisco che per te è difficile, capisci quello che noi diciamo?
Ovviamente.
Mi fa piacere, faccio complimenti perché in 24 ore hai fatto un restyling che ieri, chi ti ha visto ieri mattina accanto a Danny B, che salutiamo, chissà se ritornerà, insomma ti ha visto in una maniera, invece stamattina subito dal parrucchiere alle 5 e dallo stylist, vero?
Grossi cambiamenti,
mi piace perché sei sintetico e diretto, invece con Danny gli dai la parola e parte, quindi lo salutiamo perché magari ci sta ascoltando, perché lui ascolta anche con l'app in giro per il mondo. Allora, noi adesso ci fermiamo perché abbiamo l'appuntamento con l'oroscopo. Non so che segno.
Io sono bilancia.
Tu sei bilancia. Marco, che segno sei tu?
Cancro.
Ah, sei come me? Bene. Allora, scopriamo un po' i segni zodiacali di questa giornata con l'oroscopo del giorno e poi ritorniamo a chiacchierare ancora per un po' con Alessio Arena. State con noi, l'oroscopo del giorno.
Siamo al 13 di ottobre, ancora ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. E invece vediamo il Sagittario, concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani, a tutti voi una buona giornata.
Ancora buona giornata, prima di continuare a parlare col nostro giovane, talentuoso uomo di cultura che ha vinto questo premio importante come cavaliere, veramente il più giovane in Italia, ha vinto questo premio a Empoli come cavaliere, insomma, lo ricordiamo, accademico. Volevo un attimino riprendere ieri sera, perché pensate che Maradona era in Italia. Lo sapete, Maradona era in Italia, ieri sera la Rai ha trasmesso la partita della pace, è riuscito a litigare Maradona anche durante la partita della pace, ha avuto un piccolo screzio con Veron e poi c'erano grandi campioni del mondo del calcio, Ronaldinho, c'era Francesco Totti, come vedete in questa immagine, insomma veramente grandi campioni per la partita della pace. La cosa che mi è dispiaciuta e che volevo sottolineare era che l'Olimpico era vuoto, non c'era nessuno, era una partita fortemente da Papa Francesco, che insomma ha cercato di sensibilizzare per aiutare i bambini, insomma grande Papa Francesco, infatti la partita era piena di argentini, perché tu mi insegni che Papa Francesco Bergoglio
appartiene a questa nazionalità.
A questa nazionalità meravigliosa. Il futuro di Alessio Arena, dopo tutti questi premi, il popolo italiano si aspetta qualcosa da te. Non so che cosa, però qualcosa si aspetta, o meglio, ci saranno dei progetti futuri importanti per te.
In realtà non gliel'ho chiesto, però.
Ma cosa ci riserverai? In futuro ci saranno altre, insomma, tuoi intenti per raggiungere sempre le vette italiane della cultura?
Allora, io
non si intimorisca.
Sicuramente non sono. L'obiettivo non è raggiungere una vetta. L'obiettivo è fare qualcosa di utile e farlo mettendosi a disposizione.
Scenderà in politica?
Assolutamente no.
No, benissimo.
Io dico sempre, sì, la politica, almeno.
Sì, occhio, perché già in studio c'è un politico che si aggira, nonché anche assessore regionale, quindi
ho capito.
Potrebbe risponderti poi in diretta, capisci?
Benissimo.
Cosa pensa della politica?
Io...
un ragazzo che è stato premiato, abbiamo visto il sindaco Orlando, abbiamo visto questa immagine dell'Accademia del Collegio dei Nobili, quindi un ragazzo palermitano. Cosa pensa oggi della politica? Io ti sto facendo entrare un po' nell'attualità.
Assolutamente, mi sembra giustissimo. Ecco. E entro volentieri.
Prego.
Allora, io della politica penso una cosa. Io mi occupo di cultura.
Sì.
Nel momento in cui la politica diventerà uno strumento utile a fare cultura,
sì,
allora forse me ne interesserò, ma al momento ne voglio stare lontano.
D'accordo, vogliamo un po' entrare nel merito.
Sì.
Fare politica significa che oggi ci sono addetti ai lavori della politica che sono in ambito comunale, in ambito regionale, in ambito nazionale, che gestiscono la cosa pubblica.
Sì.
Con questa affermazione lei pensa che in questo momento in Italia o nella nostra regione non ci siano persone adatte a gestire la cosa pubblica?
È una domanda molto diretta,
molto
io
diretta.
Risponderò in maniera altrettanto diretta.
Sì,
sicuramente la cosa pubblica non è gestita bene. Io non so nello specifico, nell'organizzazione, nell'amministrazione, come il tutto sia strutturato e come, in parte veramente lo so, e come effettivamente i vari incarichi siano distribuiti e quale sia la ratio che sta alla base della distribuzione di questi incarichi, ma molto probabilmente è sbagliata.
Scusa Alessia, a maggior parte gli incarichi viene comunque gestita attraverso gli elettori che portano al potere.
Ai vertici.
Lei vuole dire che a livello regionale non è così? Abbiamo nominato...
ai vertici anche a livello regionale, naturalmente.
Appunto.
Il punto è, chi poi materialmente si trova a gestire, per esempio,
sì,
i beni culturali in Sicilia?
Io ho
segnalato al Presidente della Repubblica,
sì,
e ho avuto anche risposta pronta.
Tu hai incontrato Mattarella?
No, non l'ho incontrato.
Non l'hai incontrato.
Io ho segnalato al Presidente della,
sì,
Repubblica e ho ricevuto risposta, tra l'altro, immediatamente,
sì,
uno dei tantissimi casi di degrado culturale,
sì,
in Sicilia, in particolare il caso del castello di Calatamet, vicino Castellammare,
mm-hmm,
è un sito archeologico di epoca arabo-normanna totalmente abbandonato.
Vicino all'autostrada,
sì,
quello che si vede è presente, e poi è nel comune di Alcamo, se non sbaglio, o no?
In realtà è a metà
sì, tra Alcamo e Castellammare.
È totalmente abbandonato. Allora, esiste, io perché parlavo poco fa di vertici? Sicuramente loro hanno tutta la responsabilità di quello che succede.
Scusa,
sta di fatto
hai mandato una lettera o hai provato a chiamare l'assessore ai beni culturali della nostra,
sì,
regione?
Sì, io ho scritto a tutti.
Sì.
Ho scritto all'assessorato dei beni culturali, ho scritto alla soprintendenza di,
sì,
Trapani, ho scritto
che ti hanno risposto?
Al Ministero della Cultura. Non mi ha risposto nessuno, mi ha risposto soltanto il Presidente della Repubblica.
Che dice Mattarella?
Che si è impegnato a segnalare prontamente la soprintendenza di Trapani la situazione. So che è stato fatto effettivamente un sopralluogo e che si stanno muovendo per riconoscere il sito e presumo per metterlo in sicurezza. Spero che avverrà, poi le parole devono seguire.
Tu sei attualmente un ragazzo giovane, finirai gli studi, quanto ti manca ancora di finire gli studi?
Io sono al secondo anno.
Finendo questa università, questa facoltà,
sì,
poi fondamentalmente cosa vorrei fare?
A me piacerebbe continuare in ambito universitario,
sì,
continuare a studiare, quindi sperando di poter lavorare in questo contesto.
Cosa dici ai giovani che ti seguono? Molti magari dicono, mamma mia, che situazione, un ragazzo a 20 anni già combinato così, capisci? Molti,
mm-hmm,
colleghi. Invece cosa vuoi dire ai tuoi coetanei magari di impegnarsi per il bene del nostro paese e della nostra regione?
Sì, sicuramente abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. I giovani devono necessariamente mettersi in gioco. Se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che trovano distante dalle loro esigenze, da quelle che loro considerano le loro priorità, devono assolutamente combattere per cambiare le cose. Questo non significa fare rivoluzioni, perché le rivoluzioni si fanno veramente, e sono il primo a dirlo, parlandone politicamente, sì, sì. Si fanno in sede elettorale, si fanno ragionando, si fanno studiando, valutando, pensando e naturalmente agendo.
Ti faccio commentare invece questa notizia di ANSA, perché ne hanno parlato tutti quanti, la vediamo, scuole della Gran Bretagna, Londra scusa, arriva unico codice per gli studenti italiani. A quanto pare questa situazione nei moduli di iscrizione in alcune scuole era presente già da molti anni. Che è successo? Distinguevano fra italiani, napoletani e siciliani. Quindi il Ministero dell'Istruzione britannico ha modificato i codici che classificavano linguisticamente gli studenti italiani in italo-napoletani o italo-siciliani. Ovviamente scherzavamo e molti scherzavano dicendo l'Italia si è messa insieme, tutta qua, si è unita nel 1861. A quanto pare andava avanti da molti anni, quest'anno perché?
Forse loro non si sono aggiornati, non so.
Ma sai, dopo la Brexit.
So che la scuola in Gran Bretagna, diciamo, non è messa benissimo.
Non ho dati per dare questa affermazione.
No, mi sembra, diciamo, una conferma questa. Probabilmente non si sono aggiornati o hanno dei libri di storia vecchi. Non so spiegarmela.
Però
altrimenti.
Questa notizia è uscita. Come è uscita? È uscita grazie a una famiglia di Cambridge che è italiana, che stava iscrivendo il figlio a scuola, la figlia del figlio a scuola, e sono accorti nei moduli che c'era questa differenza. Quanto pare dicono che almeno da una decina d'anni andava avanti questa differenza, quindi non da poco, eh. Ora poi il fatto anche della Brexit fa tutto notizia, perché ieri i telegiornali aprivano con questa notizia riprendendo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, anche se ancora la Gran Bretagna è dentro l'Unione Europea.
Certo, non è un passaggio immediato.
Non è un passaggio immediato, ma ci fanno capire dalla Gran Bretagna che avverrà molto, ma molto presto. Quindi la tua giornata adesso come continua? Vai all'università? Il rettore Micali che dice?
Ah no, so che è molto attivo.
È soddisfatto?
Sì, sì. No, so che è molto attivo, che si sta impegnando. Naturalmente... immagino che gestire un'università sia veramente difficile, soprattutto un'università grande e variegata come quella di Palermo.
Bene, altre notizie di ANSA, visto che ci piace ogni tanto aggiornarvi anche su tutto quello che succede ad ANSA.it. dalla Germania arriva questa notizia: suicida in cella il siriano catturato lunedì scorso. Il sospetto terrorista era in sciopero della fame, era stato immobilizzato e consegnato alla polizia da alcuni suoi connazionali. Negli interrogatori li aveva accusati di connivenza. Sabato era sfuggita alla cattura in un appartamento sempre tedesco. Invece tra le notizie più importanti, come vedete, c'è Massimo D'Alema, perché il fronte politico del sì è sostenuto dai poteri forti. L'ex premier ancora all'attacco durante un convegno per il sostegno dei no ai referendum organizzato da Magna Carta e italiani europei. Capita di subire insulti dal blocco politico governativo del sì. Qua c'è un attacco da parte di Massimo D'Alema e in questi giorni se ne stanno venendo di tutti i colori. Ieri sera c'era ospite la Gruber, anche se non sbaglio Cuperlo. C'è un fronte del Partito Democratico che praticamente fa la guerra interna al partito. Tra poco magari chiederemo lumi anche al nostro ospite. Abbiamo visto la notizia che riguarda invece il modulo inglese. Mediaset vuole sequestro delle azioni Vivendi, guerra su premium, vuole bloccare il 3,5% di azioni del gruppo francese, udienza fissata 8 novembre. Poi violenza sessuale, sono molto importante, fermati 3 richiedenti asilo a Brescia. E poi notizia invece scientifica: scoperto nuovo pianeta nel sistema solare, scoperto il pianeta nano 2014. Vabbè, questa è una delle notizie. La prima pagina invece questa mattina di Repubblica, per tirare fuori Repubblica, invece dice Repubblica.it: migranti, arriva la stangata per gli scafisti, condannati in 24, pene fino a 20 anni. Questo problema della migrazione è un problema sempre attuale
e anche in campo artistico bisogna assolutamente parlarne, assoluta, per sensibilizzare la gente e per far sì che non sia qualcosa di distante, perché è un problema di tutti.
È un problema di tutti. Chiedete la tua famiglia che cosa pensa di tutto quello che stai facendo e poi ci salutiamo.
Ah no, la mia famiglia mi ha sempre sostenuto fin dall'inizio, mi appoggia, mi incoraggia e ovviamente mi aiuta a restare con i piedi per terra, perché se questo non succede, diciamo, diventa persona
diversa. Avrai, Alessio, una quotidianità fatta anche da quotidianità fatta di amici,
certo.
Esci, dico, ti diverti, non ti immagino.
Diciamo che è inevitabile,
perché sei tutto d'un
pezzo, in depressione in mezz'ora, cioè.
Appunto, insomma, io mi auguro che ci sia una tua quotidianità meravigliosa, insomma.
Sì, ho un bel gruppo di amici, di colleghi, che tra l'altro ieri al mio compleanno mi hanno fatto la festa a sorpresa, insomma, li ringrazio.
Ma
in
ieri
onda.
Era il compleanno di Alessio, sì, auguri.
Grazie.
Ma 20?
20 anni, sì.
Ah, cifra tonda tonda, quindi insomma, grazie per l'applauso.
Grazie.
Allora, tra poco andremo con le notizie del GR Med. Io volevo ringraziare naturalmente il nostro Alessio Arena che è stato con noi questa mattina. Ti auguro di vincere tanti, ma tanti, tanti premi. Voglio far vedere anche la pagina di trmweb.it, perché la facciamo vedere di tanto in tanto. Per voi che ascoltate la radio, cliccate www.trmweb.it. Tutte le notizie più importanti che riguardano la cronaca, le edizioni del telegiornale, anche quelle flash, potete scoprire anche le nostre produzioni sportive, perché insomma ci sono tante produzioni, come la partita sul 13, tra l'altro il Palermo ritorna a giocare lunedì, e quindi insomma in bocca al lupo, tutti, come vedete, tutti i servizi del telegiornale. Poi, per quanto riguarda invece il nostro canale YouTube, se clicchiamo potete accedere alla nostra playlist. E qualcuno mi chiede come facciamo a rivedere le puntate di Mattino Nair. Semplice, c'è una playlist che troverete qui all'interno del canale. Mettete Mattino Nair, vi sto facendo, così rivedete tutte proprio le puntate, vedete qua, insomma, puntata dopo puntata. E allora ecco qua, ho rimesso una puntata. Allora possiamo ritornare in studio, perché vorrei, con qualche, proprio un paio di minuti di anticipo, dare la linea al GR Med, salutando anche il buon Rubino che entra anche nella famiglia di Mattino Nair, e quindi siamo pronti per scoprire quali sono tutte le news più importanti della nostra regione. Quindi, se le due regie in condivisione, siamo pronti, proprio alle 7:58 scopriamo le notizie più importanti.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Noi dall'intera redazione del GR Med partiamo subito con le notizie. In apertura alla cronaca, sono a una svolta le indagini sul raid che lunedì scorso ha portato al grave ferimento di due giovani a Ciaculli. La squadra mobile ha fermato un uomo di 77 anni, Benedetto Fici, residente della zona. Infastidito dalla presenza di quei ragazzi, in particolar modo di Umberto Geraci, il 22enne che si era trasferito appunto a Ciaculli, accampandosi in un casolare abbandonato di via Giulio Tenaia. Fici avrebbe lanciato una bottiglia Molotov all'interno del casolare dove si trovavano i giovani. È accusato di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto abusivo di armi da guerra. Geraci è in fin di vita, la sua fidanzata Ernesta Modica ha riportato ustioni gravissime. 20 anni di carcere a 3 degli 8 imputati giudicati col rito abbreviato, appartenenti all'equipaggio del barcone con a bordo 313 migranti e 49 corpi senza vita, soccorso dalla nave militare Cigala Fulgosi nell'estate del 2015 nel canale di Sicilia. Questa è la sentenza emessa dal GUP di Catania Giovanni Cariolo per la cosiddetta strage di Ferragosto. I tre sono stati condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio. Altri 5 presunti componenti dell'equipaggio sono a processo con rito ordinario davanti la Corte d'Assise in un processo parallelo, condanne che variano dai 4 anni a 6 mesi agli 11 anni per 21 immigrati riconosciuti colpevoli di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'avvertenza Almaviva: venerdì prossimo nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per tentare di evitare trasferimenti da Palermo in Calabria. Intanto, nel nuovo incontro tenutosi nella giornata di ieri, tutt'altro che promettenti le prospettive tracciate dall'azienda. Perdite in aumento, insostenibili, condizioni del mercato in ulteriore peggioramento, impossibilità di garantire la seconda fase dell'accordo siglato a maggio. La richiesta arrivata dal governo nazionale è ben precisa: sospendere 2511 licenziamenti tra le sedi di Roma e Napoli. Altrettanto precisa la replica di Almaviva: revocare gli esuberi al momento è impossibile. Voltiamo pagina e parliamo di politica. Dopo 7 tentativi l'ARS ha approvato con voto segreto, 22 favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge sui debiti fuori bilancio pari a 130 milioni. Prima della votazione l'assessore all'economia Alessandro Baccei ha richiamato i parlamentari al senso di responsabilità. Le opposizioni, accogliendo il senso dell'intervento, hanno deciso di rimanere in aula garantendo il numero legale. Subito dopo, con 31 voti favorevoli, 11 contrari e altrettanti astenuti, l'ARS ha approvato il rendiconto della regione per il 2015. Passiamo alla viabilità. Quarto giorno di ZTL a Palermo con la contestuale revoca dell'ordinanza sulle targhe alterne. La polizia municipale segnala possibili disagi per lavori in corso in via Campania, in via Pietro Novelli, in via Lanza di Scalea e nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo. Siamo al meteo. In Sicilia arriva lo scirocco, cielo sereno o poco nuvoloso nel palermitano, irregolarmente nuvoloso altrove con possibili precipitazioni a carattere episodico lungo le zone costiere ioniche. Le temperature subiranno un sensibile aumento specie nei settori tirrenici, con valori massimi che si attesteranno intorno ai 30 gradi. Mari generalmente molto mossi. Infine lo sport, il calcio. Passo indietro del presidente del Palermo Zamparini, che dopo aver parlato della necessità di andare alla ricerca di 15 milioni per concludere il campionato, attraverso le colonne del Corriere dello Sport rassicura sullo stato di salute delle finanze del club. L'anno scorso mancavano 30 milioni, due anni fa 40, abbiamo sistemato tutto senza problemi. Il bilancio è a posto, lo è sempre stato. Sono poche le società ad avere una tranquillità economica come quella di cui gode il Palermo. Per il momento è tutto, appuntamento alle ore 8:30.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
E allora, buona giornata e intanto saluto Gianluca Rubino che è qua con noi, saluto soprattutto l'assessore Bruno Marziano. Assessore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Lo ringrazio intanto personalmente, c'è un rapporto insomma che ci lega ormai da tempo, in una mattinata come questa di giovedì non facile per l'assessore, uno perché fino a ieri sera, insomma all'ARS fino a tardi, insomma, e poi per tutto quello che sta succedendo attorno alla formazione in Sicilia, si sta scatenando di tutto e di più. A tal proposito io ho qui in studio Gianluca Rubino e con, come dire, il nostro bon tonno anche della redazione giornalistica del TG Med, insomma ci sono delle curiosità importanti, Gianluca, perché alcuni colleghi insomma soprattutto le notizie dell'ultima ora danno la formazione nel caos, ma soprattutto dopo quello che è successo. Vuoi un po' riassumere la situazione e se ci sono delle domande per l'assessore, la redazione qua in tandem con Mattino Neir possiamo farle al nostro ospite. Prego Gianluca.
Sì, assessore, la domanda sostanzialmente è questa: sono rimasti fuori enti di una certa rilevanza anche come ANFE e UNCI, il che ha destato scalpore. Cos'è successo?
Arrivo subito. È semplice da spiegare, ma soprattutto vorrei avere prima, se me li concedi, 3 minuti.
Assolutamente.
Per dire cosa ho fatto in questi 11 mesi per la formazione. In questi 11 mesi abbiamo messo in piedi una trattativa col governo nazionale che ci ha portato a stipulare un accordo che prevede non solo la stabilizzazione del sistema, ma prioritariamente un percorso di fuoriuscita dal sistema della formazione di tutti i lavoratori che lo volessero e che hanno come anno di nascita dal 51 al 53, agganciandoci ad una norma statale che prevede la cosiddetta APE. Il beneficio per i lavoratori della formazione sarà quello che gli oneri che l'APE prevede per i lavoratori italiani in questo caso sarebbero a carico dello Stato. In questo stesso piano prevediamo che i lavoratori che sono invece nati nel periodo dal 54 al 56 e lo ripeto che lo volessero possono andare in APE, quindi in pensione anticipata, con oneri a carico della regione. Prevediamo che del bacino dei circa 7.500 lavoratori che sono ancora nell'albo, quelli veri, non gli 8.250 del passato, perché nel frattempo parecchi sono andati in pensione, altri hanno lavorato, realisticamente ci sono 7.500 persone. Attraverso questi due strumenti e attraverso un terzo strumento che è l'incentivo all'esodo per quelli che volessero uscire dal sistema, anche questo con una garanzia finanziaria già inserita nell'accordo col governo, almeno 2.500 lavoratori potrebbero avere una loro prospettiva, la pensione o l'esodo che gli dà, come dire, una sicurezza di vita. Poi abbiamo pensato a stabilizzare il settore. Avevamo un settore come l'obbligo formativo che era disallineato, come si dice in gergo, cioè dove c'erano delle prime, l'obbligo formativo e la formazione per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Quelli che scelgono cioè questo tipo di istruzione al posto della scuola ordinamentale. Bene, questo segmento della formazione aveva subito un vero e proprio tracollo perché c'erano dei primi anni svolti e non si erano svolti il secondo, il terzo e il quarto sì. anno. Dei primi e secondi anni svolti non si era svolto il terzo.
Insomma, c'è stata una sorta di... ecco.
Attraverso miei decreti e fonti di finanziamento stabilite durante questo periodo abbiamo riallineato tutto il settore dell'obbligo formativo, cioè con, li cito per gli esperti, con i primi anni, il sistema duale, l'avviso 4 e l'avviso 7. Quest'anno si faranno 850 corsi di formazione che allineano tutto il pregresso. Quindi avremo un impegno per l'obbligo formativo.
Lei sta dicendo che l'aver allineato e l'aver adesso far partire questi corsi è anche il giustificativo di come è diminuito il numero di accesso ai corsi stesso, insomma.
No, sono due mondi diversi. Questo è l'obbligo formativo, cioè la formazione per i ragazzi tra 14 e 18 anni integrativa della scuola ordinamentale, e quello poi è la formazione per adulti. Ci arrivo. Intanto quindi abbiamo impegnato
un attimino perché prima di liberare Gianluca c'è qualche altra domanda da parte della redazione.
Una domanda che devo necessariamente sì. farle, cioè cosa replica chi l'accusa di aver favorito l'arti e mesteri onlus, a cui lo ricordiamo anche a beneficio di chi ci ascolta. Un attimino, assessore, andranno 3,4 milioni il cui responsabile siracusano Sergio Pillitteri, tra l'altro ricordiamo anche uomo in orbita PD, sarebbe a lei vicino.
Diritto di replica.
Assolutamente sì. Amico personale, semplicemente un dipendente di un ente, come lo sono altre centinaia di dipendenti di enti di formazione, ma poi ci arrivo nel dettaglio. Sì. Volevo completare quel discorso. Sì. Quindi Pillitteri è un dipendente di un ente, non è il proprietario, mentre nel passato, da quello che mi risulta, il rapporto era fra assessore alla politica e i titolari di questi enti storici. E una delle polemiche del passato era che ogni volta si privilegiavano gli enti storici e si impediva l'accesso dei nuovi soggetti. Adesso abbiamo ribaltato la cosa, ma ci arrivo e lo spiegherò nel dettaglio. Quindi intanto abbiamo riallineato la formazione professionale per i giovani investendo 72 milioni di euro e recuperando tutto il passato. Poi abbiamo fatto un atto importante in questi mesi, abbiamo cioè adottato il cosiddetto repertorio delle competenze, cioè abbiamo messo in sicurezza il sistema della formazione. E se non avessimo adottato questo provvedimento, dal 30 giugno in poi la formazione siciliana sarebbe uscita fuori dal sistema della formazione. Grazie ai miei personali rapporti e a quelli del direttore generale abbiamo ottenuto il repertorio delle competenze con il sistema del maternage dal Piemonte, cioè senza spendere un euro. Abbiamo mutuato un sistema di repertorio. Adesso i giovani siciliani che faranno qualunque corso di formazione vedranno riconosciuto il loro titolo in tutta Europa. Cioè abbiamo salvato il sistema, lo abbiamo messo in sicurezza e da lì siamo partiti. Perché si è determinata? Quindi io svolgo un ragionamento di seguito.
Stiamo cercando Gianluca.
Perché si è determinata la situazione che diceva l'amico Gianluca?
Sì.
Perché un avviso, quello, il cosiddetto avviso 3, quello che ha preceduto questo avviso 8, è stato impugnato da un ente fantasma minore. Un ente talmente minore che non ha presentato poi richiesta di finanziamento con l'avviso 8. Quell'ente ha impugnato l'avviso 3 perché in quell'avviso c'erano delle norme di tutela dei lavoratori. Cioè io, con la mia personale storia, avevo chiesto che ci fosse, pur con le regole europee che prevedono la libertà di azione per il mondo delle banche, avevamo inserito una norma che poteva garantire appieno i lavoratori, cioè rapportando il finanziamento che gli enti potevano ottenere al numero di dipendenti che avevano. Quell'avviso è stato impugnato da un ente di formazione. Un tribunale amministrativo ci ha costretto a ritirarlo e a produrne un altro. Nel frattempo avevamo adottato il repertorio delle competenze, si è fatto un avviso che, vedete, separa totalmente l'attività gestionale e di valutazione dei progetti dal sistema politico, cioè la graduatoria che è emersa, che sta determinando tanto scandalo, è una graduatoria emanata da una commissione che ha lavorato valutando i progetti senza conoscere per 11 segmenti di attribuzione del punteggio, se non alla fine, il nome dell'ente. Quindi il tema è: o si pensa che Marziano Assessore sia intervenuto proditoriamente e illegalmente nella redazione della graduatoria dei progetti, oppure siamo in presenza di...
Le faccio vedere, Gianluca, se me lo permetti, l'amico Arcursio Sabella, che scrive un articolo del genere. Poi Arcursio, se ci segue, può seguire, ma questo è un articolo sul live che potete invece leggere. È la formazione degli amici, spunta il consulente di Faraone. Lei ha un articolo che è in primo piano e la riprendono molti oggi. Lei umanamente, ma anche professionalmente, come assessore, come, che cosa pensa, come risponde?
Io conosco bene questo ente, perché pur non essendo esperto di formazione, ero deputato regionale. Questo è un altro degli enti storici. Allora, delle due l'una: o si finanziano, si definanziano gli enti storici, o si... Peraltro questo ente, da quello che dice l'articolo, ha presentato progetti per 3 milioni di euro e ne ha avuto finanziati 1,5. È un ente storico che ha dipendenti e quant'altro. Io non vorrei essere portato a, come dire, a fare l'operazione un poco barbara di mettere accanto al nome dell'ente il nome dello sponsor politico, anche perché il mio nome non apparirebbe. Ripeto, il signor Pillitteri è il dipendente di un ente, è il consulente di altri, quindi sicuramente di enti che sono che hanno rapporti fra di loro. E non mi risulta che questo sia un fatto illegale.
Se qualcuno vuole in tempo reale, perché siamo in diretta in tutta la Sicilia, perché ci guardano da Siracusa, ci guardano da Messina, da Catania, da Agrigento, Trapani, salutiamo tutte le province, Agrigento, sì. Qualcuno vuole intervenire in diretta, perché in questo momento ci sono i numeri, noi siamo sempre disponibili, se qualcuno se la sente in diretta.
Vorrei dare però ai nostri ascoltatori un'informazione che forse non sanno tutti, perché non sono esperti del settore. Io ho chiesto che venisse pubblicata la graduatoria degli ammessi, degli ammissibili, degli esclusi, in un modo mai fatto finora, cioè indicando non il punteggio ottenuto da quel progetto, ma i 14 punteggi che hanno formato il punteggio finale. E questo per tutti i progetti presentati. Questo sta mettendo tutti gli enti nella condizione di sapere se a loro parere ci sono degli errori nella valutazione, se ci sono delle dimenticanze, non solo per quanto riguarda il loro progetto, ma per tutti gli altri. Quindi ci può essere un ente che non solo mi dirà, perché siamo nella fase della graduatoria provvisoria.
Allora, infatti,
graduatoria non dà diritto ad alcuna certezza di finanziamento.
212 progetti però riceveranno già le somme.
Non riceveranno questi 212 progetti. Se la graduatoria finale li vedrà dentro, riceveranno. Se li vedrà fuori, non riceveranno. Se ci saranno delle dichiarazioni infedeli o mendaci hanno portato a quella graduatoria, avendo io deciso di fare pubblicare la graduatoria indicando per ognuno i 14 segmenti, mi stanno già segnalando, e questo era l'obiettivo mio. Ci stanno segnalando,
senso,
che
non siamo
non
tutti
solo,
pazzi,
non
siamo
solo
tutti
io
pazzi,
non solo io ente X ritengo di essere stato danneggiato perché non mi è stato dato questo punteggio, ma le segnalo, caro assessore, che a quell'ente che non è a titolo è stato dato un punteggio maggiore. Più trasparenza di questa, magari, penso che non ci possa essere.
Oggi ci vuole molta trasparenza, perché si parla di denaro pubblico.
È la prima volta che una graduatoria indica passo dopo passo, ci sono sette segmenti di attribuzione del punteggio obbligatori, diciamo non discrezionali, e sette discrezionali. Abbiamo pubblicato per ogni progetto qual è il punteggio. Alcuni, vedi?
Sì.
Mi dispiace dirlo, ma alcuni enti storici non sono entrati nello spirito dell'avviso, per cui
c'è una dichiarazione di Paolo Genco.
Sì.
che dice è la fine della formazione professionale in Sicilia. È una graduatoria falsata che oggi lascia fuori 2000 persone. Come risponde?
Allora, è così, che è una dichiarazione, come dire, esagerata. Anche perché, voglio dirlo, l'ANFE ha avuto finanziati 130 corsi nell'obbligo formativo, quindi o c'è una mente perversa per cui nell'obbligo formativo finanzia l'ANFE e nella formazione professionale ordinaria no. Allora l'ANFE ha partecipato, essendo uno dei 20 enti, non dei 900, l'ANFE è uno dei 20 enti che hanno il privilegio di poter fare l'obbligo formativo, perché nel passato hanno fatto la cosiddetta sperimentazione. Degli 850 corsi che abbiamo finanziato nell'obbligo formativo, 130 li farà l'ANCI, quindi non si può dire che... Ecco, perché lì il rapporto è: io presento il progetto e io Regione lo finanzio. In questo caso gli enti avevano accettato una modalità, quella dell'avviso 8, che era una sorta di competizione fra di loro. Io voglio dire al signor Genco, cosa avrebbe dovuto fare l'assessore? Intervenire sulla graduatoria? È vietato, è illegittimo.
Francesca Bellia della CISL, a scuola, aggiunge: il governo regionale, in linea con quelli precedenti, non ha mai pensato e voluto una vera riforma del sistema della formazione professionale in Sicilia. Adesso è chiaro.
Adesso è chiaro. No, intanto la legge.
Io sto leggendo le dichiarazioni, così
certo,
lei può rispondere.
Per carità, ma veda, sono tutte persone con le quali in questi 11 mesi ho dialogato.
Penso
quotidianamente.
Sì.
Quotidianamente. In assemblea regionale c'è un disegno di legge sulla formazione professionale che io ho alleggerito e snellito, il vecchio disegno di legge.
E allora,
quel disegno di legge, sì, l'approvazione di quel disegno di legge è materia dell'assemblea regionale. In quel disegno di legge è contenuta, non poteva che essere diversamente, una norma di modifica della legge 24, la legge con la quale per 40 anni si è fatta formazione in Sicilia con i fondi della regione. Qual è la novità che ha cambiato il sistema? Il fatto che la regione non mette più un euro in questo fondo, ed era arrivata ad un investimento annuo di quasi 480 milioni di euro all'anno. Io non voglio ricordare tutte le critiche che si facevano alla formazione siciliana, inutile, fatta per i formatori, strumento di alimentazione della politica e quant'altro. Quindi si sono fatti una serie di passi che hanno portato a spostare il finanziamento della formazione professionale dai fondi della regione ai fondi europei. Il Fondo Sociale Europeo ha le sue regole, prevede la libera concorrenza, non prevede vincoli e quant'altro, tant'è che nell'avviso 3 bocciato avevamo messo un vincolo di tutela dei lavoratori che un tribunale amministrativo ci ha smantellato. Adesso dobbiamo agire con le modalità con cui si può fare. Io già martedì prossimo ho convocato le organizzazioni sindacali e poi convocherò quelle datoriali per fare in modo che, intanto, bisogna chiedere agli enti di fare ognuno le proprie osservazioni e di arrivare ad una graduatoria finale.
E allora, intanto ricordiamo che ad oggi, cioè, i fatti dicono che dagli oltre 1000 progetti presentati ci sono 719 sono stati ammessi a finanziamento, ma al momento appena 212 riceveranno le somme per partire. Allora, mi sembra di capire, tra l'altro sono usciti una serie di nomi, anche questi 212 in questo momento sono al vaglio un po' della, certo, trasparenza, per capire se tutto
avendo pubblicato la graduatoria in questo modo. Io ti dico come ti ho dato il tuo punteggio, ma ti dico anche come ho dato il punteggio agli altri 719 progetti. Sì. Stanno arrivando segnalazioni, benissimo, secondo le quali ci sarebbero delle dichiarazioni mendaci.
Sì.
È chiaro che la dichiarazione mendace fa non solo decadere il progetto dal diritto di finanziamento, sì, ove fosse provata,
sì,
ma è un reato penale, quindi... E quello, l'appello che io voglio fare finora agli enti in questa fase è: presentate tutte le osservazioni rispetto alla mancata attribuzione di eventuali punteggi, segnalateci casi di dichiarazioni mendaci o di erronea attribuzione del punteggio, perché l'errore umano è possibile. Perché faccio un esempio, sì, mi hanno segnalato già che uno stesso progetto presentato in fotocopia ha ottenuto un punteggio in un segmento, un punteggio 4 in due corsi e un punteggio 8 nel terzo. Cioè, com'è possibile questo? Questo è il frutto di questo sistema che avevamo e che abbiamo voluto di estrema trasparenza, perché nessun componente della commissione aveva a disposizione la valutazione di tutte le sette di tutti i sette segmenti discrezionali. Solo uno aveva la possibilità di dare un punteggio discrezionale. Quindi è pure possibile che, cambiata una virgola, cambiato il nome di un progetto, l'altro funzionario che ha avuto quell'altro progetto ha valutato diversamente. Ma il fatto di avere pubblicato questa marea di numerini mette tutti nella condizione di difendere le proprie ragioni.
Anche perché c'è una pioggia di ricorsi, una pioggia di ricorsi sta per abbattersi.
In questa fase non ci sono ancora ricorsi, ci sono le osservazioni degli enti all'attribuzione.
Gli altri già pensano
del loro punteggio. È chiaro che nel momento in cui un ente non dovesse vedere anche nella graduatoria definitiva riconosciuto quello che ritiene un diritto, fa il ricorso. E questo fa parte, diciamo, in qualche modo
della democrazia.
Quello che metterebbe in crisi il sistema è l'eventuale ricorso all'avviso, perché se viene fatto il ricorso all'avviso, il rischio è il blocco del sistema, quello che già si è determinato con l'avviso 1, con l'avviso 3 e che si determinerebbe con l'avviso 8. Io però voglio dire questo avviso, caro Vincenzo, è stato sottoposto per 45 giorni agli enti. Nessuno aveva mai segnalato nessuna delle criticità che stanno portando adesso a questa.
Come se la spiega questa cosa qua?
Perché evidentemente o c'era chi pensava che alla fine, avviso o meno, ci sarebbe stata l'attribuzione dei corsi sulla base delle affinità elettive politiche. E non sarebbero i due casi segnalati, ma 99 casi su 100.
Io non voglio sbilanciarmi perché sono discorsi 98. Delicati. Qualcuno si potrebbe sentire tirato in questione. Io non ho.
No, ma lo dico. Lo dico io. O perché qualcuno pensava che si sarebbe proceduto con le vecchie regole per cui affinità elettive politiche, o perché non si è entrati nello spirito del progetto. Io voglio citare alcune delle cose che sono verificate. Ci sono degli enti storici che hanno ottenuto quello che loro stessi avevano chiesto che gli si attribuisse, cioè hanno ottenuto il punteggio che loro pensavano di ottenere. Semplicemente si è verificato che altri enti sono stati più rampanti, chiamiamoli così, più sono entrati più nello spirito dell'avviso e hanno prevalso. Allora, se questo prevalere è frutto di dati di fatto, certo, noi dovremmo prendere atto che è così. Se fosse il frutto di dichiarazioni azzardate o, diciamo, non comprobabile, nella realtà reggeranno lo spazio di un mattino.
Reggeranno. Allora, l'auspicio è di accertare queste situazioni che giornalisticamente in queste ore stanno uscendo fuori. È normale che ci sia un accertamento in primis anche dell'assessore qua presente e poi, se è il caso, anche di altre persone preposte per fare accertamenti di altro tipo. Io questa mattina dico, l'assessore ci sta mettendo la faccia, non solamente qua, ma comunque è pronto a rispondere. In questi mesi ha lavorato secondo me in maniera anche chiara e trasparente. Poi se ha lavorato bene o male non è la sede per dirlo. Io in questo momento posso dire che comunque in maniera trasparente secondo me ha lavorato, lo sta facendo anche stamattina, cercando di venire in una mattinata terribile, perché è terribile quando ci si muovono accuse nei confronti di una persona, lo sta facendo davanti al pubblico siciliano. Scopriremo se ha ragione l'assessore, ha ragione qualcun altro, perché la formazione è molto importante, ci sono tanti milioni in ballo e quindi è normale che bisogna monitorare.
Non solo, ma uno dei miei obiettivi era non solo muovermi in modo trasparente, fare tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi, ma anche nei fatti riformare il sistema, salvaguardando uno dei soggetti fondamentali, il mondo del lavoro e i lavoratori. Purtroppo lo dobbiamo fare in un crinale stretto di regole che ci vengono imposte. Fino a quando il finanziamento del sistema formativo regionale era un finanziamento della regione siciliana, potevamo decidere noi le regole. Adesso è un finanziamento quasi per intero, tranne una piccola quota di regione e stato per l'obbligo formativo, è un finanziamento per intero del Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo siciliano è il più grande d'Italia, il più grosso, e c'è un'attenzione particolare su di noi.
E dopo tutto,
quindi,
quello che è successo in questi anni,
dobbiamo rispettare le regole che il Fondo Sociale Europeo prevede. Allora, com'è possibile, ridurre al minimo, se non azzerare, eventuali problemi che si pongono per l'ente che non viene finanziato? Voglio ricordare agli amici sindacalisti, li ho letto, che il fallimento dell'IAL non lo ha determinato Marziano, che il fallimento dell'EAP non lo ha dell'ENFOP non l'ha determinato Marziano, cioè che siamo in un mondo dove c'erano morti e feriti e abbiamo tentato di mettere in piedi un ospedale per curare la malattia e fare uscire il sistema da, per carità, per cui molte di queste cose sono frutto del fatto che ognuno deve vestire una giacca e dire le cose, e dire le cose che dice. Com'è che abbiamo lavorato 11 mesi per fare il piano col governo nazionale, il rilineamento della formazione dell'obbligo formativo, abbiamo adottato il repertorio, abbiamo riportato in Sicilia risorse che non c'erano più, che rischiavamo di perdere. E abbiamo fatto un avviso che era il frutto della condivisione.
Allora, io ci aggiorneremo, assessore, che oggi sono ore.
Io, come sempre, sono qua 3 giorni e mezzo la settimana.
Lo so.
La mia vita è cambiata molto in peggio da quando ho accettato questa sfida.
Lo so.
E quindi sono disponibile a venire tutte le volte a spiegare.
A spiegare, soprattutto.
Ti darei una cosa: io mi sto sforzando di capire come, anche alla luce di questi sospetti, perché poi quello del giornalista è un bel mestiere, chi lo sa fare può trasformare la pietra nella valanga. Per cui è chiaro che adesso si è innescato un meccanismo di sospetto che fa perdere credibilità. Io ho il dovere di trovare una soluzione per sgombrare il campo dal sospetto.
Non c'è dubbio.
Mi sto sforzando di farla.
Non c'è dubbio.
Quando questa soluzione sarà pronta la butterò sul tavolo, perché la prima cosa alla quale tengo è la il rispetto e la mia faccia, cioè il fatto che le persone debbano sapere che tutto quello che è avvenuto non perché c'è un disegno strategico di distruzione, perché ci sono finanziamenti occulti o quant'altro. Mi sto sforzando di trovare una soluzione, una ipotesi che aiuti a sgombrare il campo dai sospetti.
Me lo auguro.
Perché lo posso fare, sì, Vincenzo? Sì. Perché io non ho scheletri nell'armadio.
Gli auguro anche questo. Mi auguro anche questo, che lei possa continuare in tranquillità e serenità, e che tutte le voci che stanno uscendo, anche i giornalisti che stanno, come dire, tirando fuori. Per quanto riguarda queste assegnazioni riguardo alla formazione, possono essere da lei comunque poi chiarite, e che dietro non ci siano veramente accordi già.
L'unica che mi riguarda l'ho già chiarita.
Vabbè.
Il signor Pillitteri, che è un mio amico ventennale, amico di famiglia e quant'altro, era dipendente di un ente. È stato licenziato da quell'ente ed è stato assunto da un altro, ed è il responsabile dei corsi di questo ente.
A Siracusa.
A Siracusa.
Bene.
Di un ente non di Siracusa.
Bene.
Di un ente non di Siracusa. Dopodiché, come succede nel mondo privato, non c'è l'obbligo dell'esclusività del rapporto di lavoro. Io voglio ricordare che i dipendenti hanno, nei confronti dei datori di lavoro, spesso un contratto ineguale, cioè non hanno lo stesso peso, e se il loro datore di lavoro gli chiede di fare qualcosa in più di quello che è il loro mestiere, spesso sono costretti.
Ci riaggiorneremo con l'assessore Bruno Marziano, che ringrazio. Intanto le auguro buon lavoro, saranno giornate importanti per fare chiarezza e per mandare avanti questa benedetta formazione, perché ci sono migliaia di lavoratori che grazie alla formazione potrebbero campare famiglia, e speriamo che persone siano persone con la coscienza a posto e che si preparano a ricevere soldi pubblici meritandoseli. E chiudo
per questo
qua, va
bene.
Mandiamo le classifiche di oggi un po' in ritardo e poi ritorniamo, parliamo di sport e poi di fai, insomma ci sono due ospiti che tra poco conosceremo, ma subito le classifiche di questa giornata, tra poco.
Dance Chat.
Ciao a tutti da Valentina Cavara, buon giovedì 12 ottobre. Oggi è arrivato il momento della nostra Dance Chart. Scopriamo insieme quelle che sono le 5 posizioni più ascoltate della musica dance. Al quinto posto, Somewhere New di Glyn Gund featuring M22. Di Clean Gun, il quinto posto della Dance Chart. Stabile anche questa settimana il quarto posto con Let Me Love You di DJ Snake featuring Justin Bieber. E la collaborazione di DJ Snake featuring Justin Bieber con Let Me Love You il quarto posto di oggi. Al terzo posto di questa settimana, This Is What You Came In For di Calvin Harris featuring Rihanna. Came For Calvin Harris e Rihanna restano al terzo posto della Dance Chart di oggi. Ma noi andiamo in vetta verso la seconda posizione di oggi. Cold Water, Major Lazer featuring Justin Bieber. Mantiene ben saldo con la sua Cold Water il secondo posto della Dance Chart, ma noi voliamo e voliamo in alto con la numero uno di questa settimana, Kungs vs Cooking on Three Burners, This Girl. Francese 19enne Kungs, This Girl è la prima in classifica della Dance Chart di questa settimana. Anche per oggi abbiamo terminato, l'appuntamento è rivolto a domani per la classifica dei brani più trasmessi su Radio Med con la nostra Airplay Chart. Da Valentina Cavara è tutto, vi auguro una buona giornata, ciao!
Dance Chart.
Ancora buona giornata, ci siamo in diretta, io c'ho la maglia ufficiale, c'ho la medaglia, quella da collezione che rimane a noi, mi rimane la medaglia e soprattutto accanto a me c'è un grande uomo di sport, perché si parla tra poco con Nando Sorbello. Buongiorno Nando.
Buongiorno a voi.
E tra poco si parla di che cosa? Di Running Sicily, questa importante insomma questo importante avvenimento che ci sarà il 16 ottobre, quindi domenica. Nando, sei pronto a dirci tutto tra poco?
Con grande piacere.
L'orario del 16 ottobre?
Allora, la partenza della gara è alle 9:30. È chiaro che chiuderanno molte strade, quindi nella zona del Parco della Favorita consigliamo a tutti di venire con almeno un'ora di anticipo.
Tra poco vi diremo che cos'è e soprattutto Nando, che persona di sport importante rappresenta per la nostra Sicilia. Linea al GR Med con il grande Rubino, tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Alle notizie. In apertura alla politica, dopo 7 tentativi Lars ha dato il via libera con voto segreto, 22 favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti al disegno di legge sui debiti fuori bilancio pari a 130 milioni. L'assemblea inoltre, con 31 voti favorevoli, 11 contrari e altrettanti astenuti, ha approvato il rendiconto della regione per il 2015, decisivo per sbloccare l'impasse. L'intervento dell'assessore all'economia Alessandro Baccei, che ha richiamato i parlamentari al senso di responsabilità, inducendo le opposizioni a rimanere in aula per garantire il numero legale. Prosegue nel frattempo l'inchiesta della magistratura di Palermo sul caso delle firme false depositate dal Movimento 5 Stelle per le amministrative del 2012 e che ha creato ulteriore caos attorno alle cosiddette comunarie per le nuove amministrative in programma la prossima primavera. Dal suo profilo Facebook il deputato regionale Gian Piero Trizzino fa sapere che le notizie di stampa che annunciano il ritiro del Movimento dalla competizione elettorale per il Comune di Palermo sono prive di fondamento. La selezione dei candidati ci sarà e la città avrà un candidato sindaco a 5 Stelle. Voltiamo pagina e parliamo di cronaca. Sono una svolta le indagini sul raid che lunedì scorso ha portato al grave ferimento di due giovani a Ciaculli. La squadra mobile ha fermato un uomo di 77 anni, Benedetto Fici, residente della zona, infastidito dalla presenza di quei ragazzi, in particolar modo di Umberto Geraci, il 22enne che si era trasferito a Ciaculli accappandosi in un casolare abbandonato in via Giulio Tenaglia. Fici avrebbe lanciato una bottiglia molotov all'interno del casolare dove si trovavano i giovani. È accusato di tentato omicidio, lesioni aggravate, porto abusivo di armi da guerra. I carabinieri di Modica e di Scicli hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti pregiudicati catanesi ritenuti responsabili di diversi furti in abitazione messi a segno nella provincia di Ragusa. Si tratterebbe di una vera e propria banda residente nel quartiere di Librino, nella città etnea. L'avvertenza Almaviva: venerdì prossimo nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per tentare di evitare i trasferimenti da Palermo in Calabria. Intanto nel nuovo incontro tenutosi nella giornata di ieri, tutt'altro che promettente le prospettive tracciate dall'azienda. Perdite in aumento insostenibili, condizioni del mercato in ulteriore peggioramento e impossibilità di garantire la seconda fase dell'accordo siglato a maggio. La richiesta arrivata dal governo nazionale è ben precisa: sospendere i 2511 licenziamenti tra le sedi di Roma e Napoli. Altrettanto precisa la replica di Almaviva: revocare gli esuberi al momento è impossibile. Passiamo alla viabilità. Quarto giorno di ZTL a Palermo con la contestuale revoca dell'ordinanza sulle targhe alterne. La polizia municipale segnala possibili disagi per lavori in corso in via Tommaso Natale, via Messina Marina e via Lanza di Scalea. Siamo al meteo. In Sicilia arriva lo scirocco, cielo sereno poco nuvoloso nel palermitano, irregolarmente nuvoloso altrove con possibili precipitazioni a carattere episodico lungo le zone costiere ioniche. Le temperature subiranno un sensibile aumento specie nei settori tirrenici con valori massimi che si attesteranno intorno ai 30 gradi. Infine lo sport, il calcio. Passo indietro del presidente del Palermo Zamparini che, dopo aver parlato della necessità di andare alla ricerca di 15 milioni per terminare il campionato, attraverso le colonne del Corriere dello Sport rassicura sullo stato di salute delle finanze del club. L'anno scorso mancavano 30 milioni, 2 anni fa 40, abbiamo sistemato tutto senza problemi, il bilancio è a posto, lo è sempre stato, sono poche le società ad avere una tranquillità economica come quella di cui gode il Palermo. Per il momento è tutto, appuntamento poco prima delle 9.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ci siamo in diretta in questi minuti, stiamo già vedendo delle foto dell'edizione 2015 della Running Sicily, questa maratona che appassiona tutti. Guardate che belle immagini, accanto a me c'è il direttore tecnico della manifestazione, Nando Sorbello, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori e ascoltatori.
Ecco, Cefalù perché il mare è stato, come dire, al centro sia della 24 aprile, quindi Cefalù, 15 maggio Catania, 16 ottobre domenica a Palermo, perché c'è il mare non manca. Manca mai, Nando.
Eh sì, anche perché è chiaro che noi ci rivolgiamo non solo a tutti gli amatori sportivi siciliani, ma a tutti quelli che praticamente desiderano praticamente tramite lo sport fare anche del turismo, e non solo con gli italiani. Noi abbiamo quest'anno atleti che vengono da 11 nazioni, per cui anche se in maniera chiamiamola low cost, perché ancora non siamo appoggiati al massimo dall'amministrazione, ma comunque
ci sono altri supporti importanti.
Che in maniera Limita ci stanno dando una mano,
supporti
Coppa,
privati,
Coppa Conad per esempio, che Conad ci stanno dando grande mano d'aiuto. Tra l'altro considera che è una gara tipica, particolare, forse tra le più complicate da organizzare, perché si fa in città, in mezzo alla strada, dove dobbiamo organizzare di tutto e di più, dobbiamo fare dobbiamo dissetare gli atleti in gara con prodotti speciali, dall'acqua che chiaramente è quella base, poi ci sono i sali minerali, tutto il resto, la frutta e così via.
È proprio una competizione sportiva che porterà diversi atleti che arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo.
Sì, abbiamo, come dicevo prima, amatori che provengono da 11 nazioni diverse, dall'Islanda, dal Sudafrica, da Malta, dalla Francia, dalla Germania,
Marocco,
che tra l'altro c'è
Amal Bibi,
che è uno dei favoriti della gara dei Top Runners, appunto assieme ad Agnello, che la settimana scorsa è lo secondo alla mezza maratona internazionale di Pisa, per cui in attesa in grandissima forma, allenato dal professore Ticali, che sarà presente domenica allo stadio delle Palme di Palermo di atletica leggera, dove si svolgerà la partenza all'arrivo della gara. E Ticali, che praticamente ha fatto in modo anche di far venire una grande atleta, un atleta che forse è una delle poche d'Italia ad aver preso parte a tre edizioni delle Olimpiadi. Anna Incerti.
Ecco, perfetto. Vi facevo vedere all'inizio, per gli amici che ascoltano invece alla radio, ho una medaglia, sarebbe sembra di bronzo. Medaglia di bronzo, che so che è il primo cimelio che rimane a Mattino Neir, quindi raccogliamo cimeli con i nostri ospiti. Questa medaglia, poi questi sono i gadget, saranno importanti per i partecipanti. Ad esempio c'è questa bellissima maglietta, guardate, voi non la potete vedere, è gialla e arancio fluo, la indosseranno i partecipanti.
Sì, noi praticamente daremo ai primi 400 iscritti una maglietta tecnica della Diadora, quindi anche di un certo valore, perché è una maglietta
messaggio promozionale, no, nel senso Diadora
è un marchio internazionale storico. Tra l'altro qualche giorno fa è venuto pure qui Gerindo Bordin, medaglia d'oro alle Olimpiadi nella maratona, che è diventato direttore commerciale ed è il mio carissimo amico con cui vi fatto il militare assieme alla Cecchignola a Roma, nella compagnia atleti del Bersaglieri.
A proposito di atleti, i colori azzurri passano anche da Nando Sorbello, perché?
Perché da qualche anno, dopo essere stato nominato commissario della sezione di Palermo, diventato presidente della sezione di Palermo di tutti quelli che hanno vestito la maglia azzurra, quindi poi pian pianino sono diventato anche delegato regionale della Sicilia, creando le sezioni di Palermo, Catania, che Palermo già era presente, Catania e Messina, ce ne sono altre due in fase di realizzazione a Siracusa e a Trapani. E sono stato anche abbastanza bravo, fortunato, poi alla fine
un mix delle due cose
a diventare nel quadriennio olimpico si sta praticamente concludendo, anche consigliere nazionale, siamo in 10 tutta Italia, in compagnia di sacri icone dello sport mondiale, da Stefano Mei a Livio Berruti, famoso vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 60.
Allora Nando, guarda il pubblico e invita a domenica, allora, per domenica, questo appuntamento vai domenica, perché poi c'è il FAI che arriva, domenica, che è un altro appuntamento importante.
Domenica per la Running Sisi di Coppa Cona, la terza tappa di Running Sisi dopo Cefalù e Catania, ci sarà una gara sulla distanza dei 21 km e sulla 10 km, un giro o due giri del percorso di gara. E ci saranno dei grandi campioni presenti, testimoniano, non solo l'Incerti che abbiamo appena nominato, ci sarà Stefano Mei, che tra l'altro in questo momento è molto, voglio dire, molto seguito dalla stampa nazionale, perché è candidato. L'unico vero e forte candidato opposto all'attuale presidente Giomi della Federazione Italiana di Atletica Leggera presiedere la FIDA.
Allora Nando, io
e Massimo Modica, che non potevo
e allora mi raccomando, ci sarà un bel fine settimana, domenica Palermo si colora veramente, dico di azzurro, ma direi di tanti colori del mondo, perché arriveranno da ogni parte. Grazie a Nando Sorbello che è stato con noi a ricordare questo appuntamento Ranin Sicily 2016 a Palermo. Grazie e buon sport a tutti, possiamo dire.
Grazie per la vostra collaborazione e vi aspettiamo.
Ma mi lasci tutto?
Sì, questo è tutto vostro, così avete un ricordo della
benissimo.
Di questa manifestazione.
Vado a correre pure io, chissà, magari mi metto lì e corro dietro gli atleti. Ci separiamo per il Guarda che TV, guarda che cosa c'è, anzi che serata, perché c'è una serata straordinaria, e poi il Fai per l'ultima parte di Mattino Nair, ricordandovi di visitare, di sostenere il Fai, soprattutto i luoghi che sono le cose del nostro patrimonio artistico, culturale, ragazzi. Tra poco c'è la Cedrini che ritorna a Mattino Nair, state con noi. Che entra nelle vostre case o nelle vostre macchine a seconda di come ci seguite, perché siamo in radiovisione ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9 su TRM canale 13, su Radio Med 91.3, poi anche su Radio Med .fm, quindi streaming, insomma veramente tanto modo per seguire e soprattutto per sostenere il Fai. C'è la dottoressa Cedrini che è tornata qui in studio, un'amica ormai di del nostro Mattino Insieme. Buongiorno.
Buongiorno.
Come sta? Come,
bene,
come
bene.
La va? Come la va?
La va che siamo in pieno fermento e quindi è gradevole, anche perché il tempo ci aiuta e speriamo che continui ad aiutarci.
Ha sentito che arriva lo scirocco?
Peggio ancora, ma insomma va bene, via, l'importante è che non piova, perché non siamo abituati al tempo cattivo.
Allora, volevo intanto vediamo già delle bellissime immagini che arrivano da ogni parte d'Italia, perché si parla di FAI Marathon ormai dovunque. Dobbiamo sostenere l'Italia, questi sono alcuni dei gioielli sparsi per l'Italia. Noi ci concentriamo sul FAI siciliano, perché ci sono beni, patrimoni in questi anni abbiamo potuto conoscere. Tra l'altro c'è puntiamo anche su Palermo, perché c'è un percorso, un itinerario alla scoperta del quartiere Calza.
Sì.
È vero?
Quest'anno abbiamo proprio dedicato l'attenzione a questo quartiere, che è spesso un po' periferico rispetto alla città, ma che periferico non è perché ha una grande storia.
Beh, sì.
Però siccome è quasi una moda far aprire palazzi, visitare monumenti, il FAI ha cercato di andare oltre, nel senso di far conoscere come si sviluppa la città, come si muove la città proprio attraverso i meccanismi del rinnovamento in un rapporto dialogico con la tradizione. Ecco perché ormai da anni il FAI si concentra su un quartiere. Abbiamo fatto la scorsa volta Corso Calatafimi, con sì, tutta questa bellezza, più periferico di Corso Calatafimi che viene guardato così.
Ma guardi qua.
E invece quello
la
che
la calza ci... fra noi, Palazzo Butera, gli interni, ci sono alcune immagini tra l'altro del FAI Channel, e poi la calza fra noi, Palazzo Butera, gli interni,
ma non belli. Solo
Palazzo
oggi...
Forcella de Seta, eh?
Sì.
Poi insomma si
e
va
poi
a Lecce,
ora.
Poi vai.
Ma la cosa bella è quest'anno legato alla calza, vedere come la sensibilità pubblico e privato sì, ha esitato nel recupero di questi beni che altrimenti sarebbero così rimasti non solo nel dimenticatoio ma nell'impossibilità di essere fruiti. Ecco perché cominciamo proprio da Palazzo Butera, che è restaurato grazie a privati e che vede al suo interno un grande progetto che non è soltanto per un uso personale di fruire del palazzo. Questo palazzo che è stato dei branci forte e che quindi era un potere forte all'interno della città e che costituiva, soprattutto per chi arrivava dal mare, la prima tessera per far capire quanto grandi erano coloro che vivevano in questa città e che gestivano la città. Accanto a Palazzo Butera avremo l'opportunità di vedere Palazzo de Seta.
Sì.
Palazzo de Seta oggi è stato salvato grazie all'ANCE di Palermo. Io ho avuto l'opportunità con i ragazzi di architettura di farli entrare quando il palazzo ancora era stato abbandonato e addirittura non si poteva entrare se non attraverso una serie di peripezie. E loro l'hanno restituito attraverso una prima tranche di lavori a quella che è una dignità e soprattutto hanno recuperato il fatto che non si ruba più là dentro, perché si restituisce. E per esempio proprio Palazzo Butera, sì, Palazzo De Seta, si lega forte all'identità della zona, che appunto ha una matrice prettamente araba, era il quartiere fortificato dell'Emiro, e c'è un ambiente, uno o due ambienti legati al fatto che le maestranze nell'Ottocento, nel momento in cui il palazzo riprende la sua faces, ripetono quelli che sono i moduli che noi troviamo dove? Al Palazzo Reale, la stanza di Ruggero, con quelli che sono gli animali del mito. Insomma, è da andare a vedere.
Andare a vedere intanto l'ordine, intanto vediamo anche il sito, c'è un'app, insomma, il FAI è super organizzato, c'è una grande sensibilità, a parte anche, dobbiamo dire, della RAI, insomma, di tutto. E l'ordine di percorso suggerito è il seguente: Palazzo Butera, solo iscritti FAI, visitabile a gruppi di 15 persone. Palazzo Forcella de Seta, complesso monumentale dei Crociferi. Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, meravigliosa. Oratorio dei Bianchi, Palazzo Sclafani, solo iscritti FAI per il Palazzo Sclafani, orario di apertura per tutti i siti ore 10:17, ultimo ingresso ore 16:30. Sono dettagli molto importanti perché bisogna rispettare gli orari. Si ringraziano quindi il supporto locale della Sovrintendenza Regionale Beni Culturali di Palermo, il Comune, il Comando Militare Autonomo Sicilia dell'Esercito, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Comando del Corpo di Polizia Municipale, Museo Diocesano di Palermo, Facoltà di Teologia e ancora la Banca d'Italia, sede di Palermo, Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini, Convitto Nazionale Giovanni Falcone, Accademia Belle Arti, Nucleo Volontà e basta.
Ecco, mi ha dato il là per
sì,
dire che proprio il tutto
si
concluderà.
Qualcosa.
No, Il tutto si concluderà con un concerto che si terrà proprio alla chiesa di San Mattia, che fa parte del complesso monumentale. Questa chiesa, che è un gioiello che non si conosce, che il comune ha recuperato e che ha un'acustica meravigliosa, perché è una chiesa pianta.
Cosa succederà? Lo sa? È una domanda difficile.
No, lo so, ma vorrei lasciare. Vi dico soltanto proprio. No.
Mi deve lasciare sempre un po' di mistero lei quando viene da me.
Qualche cosa la dico, via. Intanto è una presenza femminile e sarà una bella chitarra. Perché? Perché il FAI giovane, il FAI è anche organizzato dai giovani.
Come no?
E quindi è giusto che, certo, la musica sinfonica è più impegnativa, ma dopo una giornata di fatica è meglio rilassarsi con un qualcosa che più.
Perché poi il FAI in generale, secondo me, almeno anche dal punto di vista della comunicazione a livello nazionale, ma si ripercuote anche in Sicilia, è molto rock.
Ma dico di più.
Siete rock, cioè nel senso non siete gente messa lì, ingessata, ma forse il FAI un po' più antico, nel senso quello che magari della vecchia guardia, permetta di dire, non è un'offesa, perché con l'innesto del FAI giovani c'è stata questa mescolanza e la vecchia guardia è diventata molto rock.
Però è stata proprio la vecchia guardia che ha voluto rinnovarsi. Mi ha dato lo spunto per dire un'altra cosa. Che alle 5, proprio nella chiesa di San Mattia,
17.
Esatto, bravo. Prima di questo concerto, i giovani avranno una ventata nuova e diversa, cioè ci sarà il tiro dell'arco giapponese.
Il tiro dell'arco giapponese.
L'ho buttata come curiosità, venite a vedere di cosa si tratta, perché potrete anche provarlo.
Il tiro dell'arco giapponese.
Che cosa sarà?
Perché il tiro dell'arco conosco, ma giapponese francamente non so.
È una chicca in più.
Ha fatto bene. Ma che se ne vuole andare? Ma se ne vuole già andare? Ma io tra un poco, intanto dobbiamo ricordare ancora qualche minuto, perché abbiamo l'edizione del GRM e poi ci salutiamo. Marco, sei vivo? Stai capendo un po' la puntata? Ti piace? Vuoi rimanere qui a Vito? Danny B deve tornare, perché quest'uomo deve pure lavorare, il tuo collega, giusto?
Prima via Danny B.
Ecco, benissimo, sei sempre sintetico fino alla fine. Hai visto il FAI? Vai al FAI, va bene? Vai a vedere, vai lì alla calza, ok?
Perché no?
Lasciatelo libero però.
Vai, quello... ci puoi andare domenica, penso.
Certo.
Va bene. E allora, prima di salutarci con la dottoressa Cedrini, e quindi ricordare ancora che sarà una domenica tra sport,
c'è un'altra chicca, perché proprio con il comando a Palazzo Sclafani ci sarà l'opportunità non soltanto di poter accedere a queste spazialità tenute anche così bene, oltre che culturalmente importanti, ma avremo l'opportunità di vedere l'antico ospedale maggiore. È una mostra, grazie al Dipartimento di Botanica, che ci ha dato la possibilità di avere delle schede con tutte le piante botaniche, a che cosa servivano in quel periodo come medicamento per l'ospedale. Allora ci sarà anche questa mostra che affiancherà la visita a tutto il complesso e la possibilità di entrare anche nella biblioteca, che un progetto sta restituendo alla possibilità di visitare per tutti.
Colei che comunica alla Regione Sicilia in questo momento è il capo delegazione FAI Palermo. Mica parliamo con l'istituzione Cedrini.
Solo perché siamo la forza grazie a un gruppo.
Salvare l'Italia, la Sicilia e Palermo, perché significa anche questo.
Sensibilizzare soprattutto, perché se siamo in tanti ad essere
sensibili. Però la comunicazione del FAI nazionale è forte quando dice salviamo l'Italia.
Meno male che ci appoggiano.
Meno male veramente. Allora tra poco ci salutiamo, intanto scopriamo con la redazione, quindi col GR Med, quali sono i fatti avvenuti magari negli ultimi 30 minuti, gli aggiornamenti con GR Med, ultima edizione.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati da Gianluca Rubina e dall'intera redazione del GR Med. Partiamo subito con le notizie. In apertura alla cronaca, sono una svolta le indagini sul raid che lunedì scorso ha portato al grave ferimento di due giovani a Ciaculli. La squadra mobile ha fermato un uomo di 77 anni, Benedetto Fici, residente della zona, infastidito dalla presenza di quei ragazzi, in particolare di Umberto Geraci, il 22enne che si era trasferito a Ciaculli accampandosi in un casolare abbandonato di via Giulio Tenaia. Fici avrebbe lanciato una bottiglia molotov all'interno del casolare dove si trovavano i giovani. È accusato di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto abusivo di armi da guerra. L'avvertenza Almaviva: venerdì prossimo nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per tentare di evitare trasferimenti da Palermo in Calabria. Intanto nel nuovo incontro, tenutosi nella giornata di ieri, tutt'altro che promettenti le prospettive tracciate dall'azienda. Perdite in aumento, insostenibili, condizioni del mercato in ulteriore peggioramento e impossibilità di garantire la seconda fase dell'accordo siglato a maggio. La richiesta arrivata dal governo nazionale è ben precisa: sospendere i 2511 licenziamenti tra le sedi di Roma e Napoli. Altrettanto precisa la replica di Almaviva: revocare gli esuberi al momento è impossibile. Nell'ambito del servizio di controllo all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, la Guardia di Finanza ha sequestrato 119 creme nocive per la salute che una donna di origine nigeriana aveva invano tentato di occultare all'interno dei propri bagagli. Nonostante la signora avesse dichiarato di non aver nulla di rilevante al seguito, i controlli eseguiti hanno permesso di scoprire all'interno delle valigie numerose confezioni di prodotti farmaceutici. Dopo le operazioni in aeroporto, le fiamme gialle hanno perquisito l'esercizio commerciale, sito nel capoluogo, di cui la donna nigeriana risulta essere titolare. Qui è stato possibile rinvenire altre 139 confezioni di creme della stessa specie e 577 cosmetici scaduti e privi delle indicazioni minime previste dalla normativa europea. Voltiamo pagina e parliamo di politica. Dopo 7 tentativi, l'ARSA ha approvato con voto segreto il disegno di legge sui debiti fuori bilancio, pari a 130 milioni. Prima della votazione, l'assessore all'economia Alessandro Baccei ha richiamato i parlamentari al senso di responsabilità. Le opposizioni, accogliendo il senso dell'intervento, hanno deciso di rimanere in aula, garantendo il numero legale. Passiamo alla viabilità. Quarto giorno di ZTL a Palermo con la contestuale revoca dell'ordinanza sulle targhe alterne. La polizia municipale segnala possibili disagi per lavori in corso in via Campania, in via Pietro Novelli, in via Lanza di Scalea e nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo. Siamo al meteo. In Sicilia arriva lo scirocco, cielo sereno, poco nuvoloso nel palermitano, irregolarmente nuvoloso altrove con possibili precipitazioni a carattere episodico. Le temperature subiranno un sensibile aumento, specie nei settori tirrenici, con valori massimi che si attesteranno intorno ai 30 gradi. Infine lo sport, il calcio. Passo indietro del presidente del Palermo Zamparini, che dopo aver parlato della necessità di andare alla ricerca di 15 milioni per concludere il campionato, attraverso le colonne del Corriere dello Sport rassicura sullo stato di salute delle finanze del club. L'anno scorso mancavano 30 milioni, due anni fa 40, e abbiamo sistemato tutto senza problemi. Il bilancio è a posto, lo è sempre stato, sono poche le società ad avere una tranquillità economica come quella di cui gode il Palermo. Per il momento è tutto, appuntamento alle prossime edizioni.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Pochi secondi per dirvi che abbiamo finito la puntata di oggi, di giovedì, con la dottoressa Cedrini, che rappresenta la delegazione FAI Palermo. Grazie. Appuntamento quindi
a domenica alle 10 per visitare la calza, i gioielli della calza e dintorni.
E con questo finale elegante e delicato, col FAI abbiamo anche terminato. Ha fatto pure la battuta. Domani mattina, qualora lo vogliate, alle 7:30 saremo sempre qui on air con il mattino on air. Grazie a tutti, buona giornata.